Darwin, l'evoluzione della scienza, dal Big Bang alla sostenibilità del pianeta. Di Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi.
Benvenuti ascoltatrici e ascoltatori, una nuova puntata di Darwin sta per iniziare e qui con me non c'è Federico. Mi ha fatto uno scherzetto oggi, ma è soltanto appunto subentrato un problema tecnico, sarà presto qui con me in studio nelle prossime puntate. Oggi parliamo di ricerca del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, in due modi molto diversi. Allora partiamo da qui. Adesso guardo il mio regista Filippo Aureggi in studio. Allora le facciamo marinate, fritte alla pizzaiola, ecco, sta facendo già dei versi, sono gustose in tutti i modi, addirittura lo chef pugliese Fabiano Viva ci ha fatto le tagliatelle, sono un ingrediente molto versatile. Le meduse, caro Filippo, sono un po' difficili da reperire perché insomma se fossimo in Asia, in Cina forse sarebbe un po' più facile. In Europa ancora non sono state autorizzate come novel food, ovvero appunto come cibo nuovo innovativo, anche se ovviamente nei nostri mari ne abbiamo tante, quindi avrebbe assolutamente senso provare ad immaginare di mangiarle e di pescarle. Insomma, ci stiamo lavorando per farle diventare un cibo che può arrivare sulle nostre tavole. Ovviamente si deve esprimere con un parere favorevole l'Autorità Europea della Sicurezza Alimentare, ma ci stiamo arrivando. Allora, nel frattempo la comunità scientifica internazionale è impegnata da anni nello studio di questo ingrediente futuro, le meduse, come anche una risorsa alimentare sostenibile. Noi abbiamo qui la massima esperta italiana in medusologia, Antonella Leone, benvenuta.
Salve, salve, troppo buona Chiara.
In realtà lei è una ricercatrice dell'istituto, in realtà, cioè ovviamente senza scherzare, è una ricercatrice dell'Istituto di Scienze della Produzione Alimentare del CNR e fa parte anche di questo progetto Go Jelly e ha curato anche un libro che è uscito da poco che si chiama appunto Meduse Europee, dove ci sono anche tante ricette a base di meduse proposte anche da chef molto riconosciuti e famosi. Dunque, Leone, partiamo dalle basi. Intanto lei sicuramente lavorandoci le avrà assaggiate. Per cui la prima domanda è: come sono? Sono buone? Filippo vorrebbe saperlo.
Sì, noi le abbiamo assaggiate ed effettivamente hanno un sapore particolare, non così diverso da quello dei frutti di mare, tuttavia. Quindi in realtà è qualcosa che possiamo ricondurre all'ambiente marino e a quelle che sono le risorse marine a cui siamo già abituati. Tutto sta ovviamente a utilizzarle in modo che siano sicure da un punto di vista alimentare ed è questo lo sforzo che ha fatto il CNR proprio per studiare e brevettare nel nostro caso una metodologia che sia alternativa a quella tradizionale cinese, che sia salubre e che permetta di utilizzare questo prodotto che ha fatto bene a sottolinearlo, non è ancora possibile utilizzarlo in Europa, dicevo, di utilizzare questo prodotto in maniera sicura, che sia effettivamente non dannoso per il consumatore.
Nel libro proponete tante ricette, appunto lo diceva, con stile mediterraneo, non quindi asiatico come magari siamo più abituati a sentirne parlare. Studiate anche da alcuni chef stellati, tra l'altro, e non so, ce ne racconta qualcuna? Come le avete cucinate e preparate? Ci fa venire l'acquolina.
Esatto, sì, devo dire che questo libro è semplicemente un modo per evidenziare come alcune dei risultati delle ricerche scientifiche possono effettivamente avere un impatto anche sull'ambiente sociale. Noi siamo stati coadiuvati da chef stellati in questa azione, loro sono stati promotori di ricette veramente molto fantasiose, molto creative, ma prima di tutto quello che io ho potuto ammirare è anche l'estrema professionalità, le competenze tecniche di questi professionisti che effettivamente hanno studiato prima il tipo di materiale e poi hanno ideato delle ricette. Su questo libro ce ne sono alcune, come il carpaccio di medusa di Gennaro Esposito, che ha marinato una medusa e l'ha proposta in un piatto molto interessante, e così anche Fabiano Viva, Pasquale Palamaro, Giovanni Ingletti, che hanno messo a disposizione la loro esperienza per utilizzare questa nuova materia.
Quando io ho detto che sono molto versatili è vero, perché io prima dicevo marinate, fritte, con le tagliatelle, cioè e in realtà le avete in effetti utilizzate così?
Sì, in realtà le tagliatelle sono di medusa, le meduse sono state trattate e tagliate a striscioline insieme alla secchia, con la quale condividono un po' la texture e la composizione. Quindi è stato fatto un piatto di tagliatelle di secchie meduse, questa ad opera di Fabiano Viva.
Quindi immaginandocele, realtà, ce le immaginiamo un po' così, come un carpaccio di seppia, un po' come consistenza anche.
Sì, la consistenza dipende molto dal trattamento. Come dicevo prima, il trattamento asiatico, che fa uso di allume e che non è salubre, perché le sali di alluminio che rimangono nel prodotto finale, certo, sono neurotossici, sì, mentre invece un trattamento in stile mediterraneo, come l'abbiamo chiamato noi, non fa uso di allume e comunque consente che la biomassa di medusa rimanga salubre da un punto di vista microbiologico e che mantenga la texture. Questo materiale, effettivamente, queste meduse possono poi essere tagliate, utilizzate. Certo, i professionisti sono loro, noi siamo ricercatori.
Cioè, infatti, adesso ci arriviamo, no? Perché adesso arriviamo al suo ambito di competenza, ovviamente. Lei le studia da anni come appunto alimento alternativo. Intanto sarebbe un alimento sostenibile qui in Europa?
Dunque, come alimento alternativo in senso di sostitutivo di qualcosa, forse direi di no, nel senso che può aggiungersi.
Aggiuntivo.
Potrebbe essere sì una risorsa marina che va ad aggiungersi a quelle, alle altre già presenti. Anzi, in questo senso potremmo dire che la diversificazione della pesca può aiutare molto a ridurre la sovrappesca, e quindi in questo senso potrebbe essere sostenibile, no? Aiutare la sostenibilità della pesca. Come sostenibilità in senso stretto, in realtà non ci sono studi, perché non c'è una pesca di meduse in Europa.
Certo.
In Asia, lì dove invece c'è, non ci sono studi che possano supportare l'idea che si tratti di una pesca sostenibile. Anzi, si sa che quando vengono pescate in eccesso, lo stock presente in mare si riduce, quindi effettivamente se c'è una grossa pressione, qualunque organismo ne risente, perché non ha il tempo di riprodursi, eccetera. L'aspetto della sostenibilità va guardato con molta attenzione per qualunque organismo, sia per quelli che attualmente sono sovrasfruttati, che sono le poche decine di specie che noi mangiamo, perché noi mangiamo pochissimi
non le possiamo mangiare tutte, perché non so, io mi immagino quelle urticanti nei nostri mari ci sono, eppure quelle si possono mangiare?
In realtà il numero di specie eduli di meduse è molto ridotto rispetto al numero di specie esistenti. Sono migliaia di specie, le specie eduli sono una quarantina, e quindi sono generalmente quelle più grandi, che hanno una consistenza notevole, cioè sono piuttosto spesse e quindi rappresentano delle biomasse effettivamente maggiori. Nei nostri mari ce ne sono almeno 2-3 specie di questo tipo, che formano dei bloom, cioè che periodicamente popolano i nostri mari. Improvvisamente si ha una iperproliferazione di queste specie.
Sono delle cosiddette fioriture, magari quando le temperature si alzano.
Esattamente, ce ne sono di questo periodo, ne abbiamo viste anche nel Golfo di Trieste. Si hanno delle grosse fioriture di queste specie, e in questo caso ovviamente la pesca, se fosse possibile la pesca a scopo alimentare, sarebbe di grosso aiuto anche per i pescatori locali, per la piccola pesca, per la pesca artigianale. Si tratta di un prodotto, alla fine, di un prodotto locale. Qualora l'EFSA, la comunità europea, desse l'ok per la commercializzazione a scopo alimentare delle meduse, potrebbe semplicemente essere una risorsa in più per i pescatori locali, ad esempio.
Ecco, dal punto di vista nutrizionale e nutraceutico, senz'altro avete fatto ricerca anche su questo, come sono le meduse? Ricche di acqua, sicuro. E poi?
Esatto, sì, le meduse sono assolutamente ricche di acqua, sono per il 95-97% costituite da acqua.
Certo.
E questo, se da un lato ci tranquillizza, perché potrebbe essere un cibo dietetico, dall'altro però ci indica che da un punto di vista nutrizionale danno ben poco, il 4% di materia secca, che è costituita prevalentemente da sali minerali e proteine, può essere poco, quindi non pensiamo a sfamare il mondo. Tuttavia le proteine che sono presenti nelle meduse sono prevalentemente costituite da collagene, i loro idrolizzati, i peptidi, dei piccoli frammenti di proteina che vengono fuori dalla loro digestione, hanno invece delle proprietà interessanti, sono intanto fortemente antiossidanti e alcuni peptidi hanno attività antinfiammatoria. E probabilmente è dovuto a questo la loro fama in Asia di essere un cibo terapeutico in qualche modo. Un'altra caratteristica è che alcune meduse ospitano delle microalghe endosimbionti nei loro tessuti, e quindi la presenza delle microalghe conferisce tutte quelle caratteristiche, quelle componenti come gli acidi grassi omega 3 e omega 6 presenti nelle microalghe, che conferiscono appunto una proprietà nutraceutiche dovute a questi componenti.
Rendono ancor più nutrienti. Così, in conclusione, in Italia appunto siamo circondati dal mare, inutile dirlo, le specie ci sarebbero. Si potrebbe ipotizzare appunto l'attività di pesca nei nostri mari? Cioè sarebbe possibile, qualora appunto tenessimo conto di tutti gli elementi che ci ha detto, degli equilibri, della biodiversità del mare e delle catene alimentari delle ecosistema.
Io credo che una volta che il prodotto ha un mercato, non c'è nessun motivo per i pescatori di non pescarla, anzi loro già si ritrovano nelle reti come pescato accessorio, come bycatch, come pesca accidentale le meduse, e sono dannose perché effettivamente alcune volte loro ritrovano nelle reti pochi pesci e tante meduse. A noi arrivano delle immagini di questi pescatori che hanno questo problema. E nel caso in cui questo prodotto potesse essere commercializzato, in quel caso loro avrebbero la possibilità di avere un guadagno anche da questo ulteriore prodotto. Quindi tutto dipende dalla commercializzazione del prodotto o meno.
Beh, c'è da dire che la vostra attività di ricerca, anche appunto a livello europeo, finanziata anche dall'Unione Europea, sta diciamo lavorando proprio per aiutare a decidere e raggiungere questi obiettivi. Ecco, un po' finalizzata,
esatto,
a questo, per cui andrà avanti.
Certo, il progetto Gogelli, a cui stiamo lavorando da 4 anni, questo è il nostro 4º anno, ha proprio questo come intento. L'Europa è molto attenta a questi problemi e nell'ambito di questo progetto l'idea era quella di utilizzare le biomasse di medusa per diversi aspetti. L'Italia, il CNR, il nostro gruppo, aveva il compito di verificare la possibilità di utilizzarla come cibo per l'uomo.
Beh, certo, siete andati talmente oltre che gli avete fatto anche il libro di ricette. Va bene,
sì,
grazie. Grazie davvero.
D'altra parte l'Italia è così. L'Italia è il mondo del cibo, non potevamo che farlo noi.
Non potevamo sottrarci. Antonella Leone, grazie. Nell'attesa di venirla a trovare nel suo istituto del CNR per poter assaggiare anch'io e portare la mia testimonianza, le auguro una buonissima ricerca davvero.
Grazie a lei.
La ricchezza della ricerca scientifica svolta dal CNR ci permette di passare dal guazzetto di meduse ai minerali contenuti nelle meteoriti. Allora, quello di cui stiamo per parlare è uno studio su alcuni cristalli di un particolare minerale che potrebbe aiutare nella produzione di protesi ossee umane per renderle, diciamo così, un po' più efficaci. Il minerale di cui stiamo parlando potrebbe essere tranquillamente il protagonista di un film di fantascienza, tipo la criptonite di Superman, perché ha un nome molto suggestivo. Si chiama Whitlockite e lo ha studiato a fondo, ma proprio in profondità, Francesco Capitelli, che è ricercatore dell'Istituto di Cristallografia del CNR. Benvenuto Capitelli.
Grazie a tutti.
Allora, intanto abbiamo detto bene Whitlockite o anche Whitlockite all'inglese?
Sì, ma possiamo preferire in questo caso, diciamo, la pronuncia italiana, anche se in effetti Whitlockite viene dal suo scopritore, che era un mineralista americano.
Sì, e diciamo che voi date sempre dei nomi un po' strani alle specie.
Noi diamo nomi che in realtà però provengono dal latino, se non addirittura dal greco, non ci inventiamo niente.
Ecco, allora parliamo di questa whitlockite. Che tipo di minerale è?
È un fosfato di calcio, che lo ritroviamo sulla terra in rocce granitiche e lo ritroviamo occasionalmente anche in alcune meteoriti dette condriti. È molto importante questo fosfato perché è la controparte naturale di un materiale largamente utilizzato nelle scienze biomediche, di un vero e proprio biomateriale, il tricalcio fosfato.
Sì. Possiamo dire che è un materiale che viene riprodotto artificialmente per alcune applicazioni di tipo medico che adesso ci dirà. E diciamo certo. Che la whitlockite è la sua controparte che si trova invece in natura.
Certamente, esatto, proprio come ha detto lei, la si ritrova nelle rocce fondamentalmente.
Ecco, allora, che tipo di materiale è, che caratteristiche ha e perché questa sua, diciamo così, controparte artificiale è utilizzata nel settore medicale?
Perché è molto ma molto simile la sua controparte sintetica, il TCP, alla frazione minerale delle ossa presenti nel corpo umano,
sì,
nonché anche ai denti, quindi ai tessuti duri dell'uomo. Nel nostro corpo abbiamo questi fosfati di calcio che sono appunto sotto forma di questo tricalcio fosfato e anche l'altro minerale molto noto al pubblico è l'apatite.
Cioè sarebbero dei materiali che vengono utilizzati per fare le protesi ossee, cioè nel senso che vengono poi riprodotte per le protesi. Noi ce li abbiamo naturalmente nelle ossa e le protesi riproducono un po' ovviamente la situazione naturale.
In realtà nel dettaglio le protesi vengono fatte principalmente in metalli come il titanio, ma nel momento dell'innesto nel corpo umano c'è sempre il rischio del rigetto, perché si sta mettendo un oggetto estraneo, quindi abbiamo bisogno di
ingannare un po' il corpo umano.
Sì, abbiamo bisogno di cementi, di filler, di ricoprimenti per queste protesi che devono essere fatti in materiali biocompatibili e il TCP è uno di questi.
La vostra attività di ricerca, che ovviamente si è focalizzata sul minerale naturale, studiandone le caratteristiche così a fondo come avete fatto voi, in che modo può aiutare poi l'applicazione di cui ci diceva?
Beh, chiaramente questo tipo di ricerca mira poi al conseguimento di materiali sintetici sempre più performanti. In particolare noi cerchiamo sempre di sostituire alcuni elementi all'interno della struttura di questi TCP, principalmente al posto del calcio, che è l'elemento più abbondante, in modo da risultare il più biocompatibili possibile.
Scusi, ci spieghi un pochino meglio, cioè che tipo di attività voi avete svolto su questo minerale, cioè che tipo di analisi? Vorremmo capire se riusciamo insomma a spiegarlo in termini semplici per poi appunto dare questo tipo di informazioni alle biotecniche.
Certamente, noi all'Istituto di Cristallografia facciamo un'indagine di tipo strutturale, quindi andiamo a esaminare la disposizione dei vari atomi nelle tre dimensioni dello spazio per quanto riguarda il nostro minerale in questione. Quindi questo tipo di risposta ce lo dà all'inizio, ce lo dà la diffrazione da raggi X, poi più nel dettaglio ce lo può dare anche la diffrazione da neutroni che è stata utilizzata nel contesto dell'analisi. Poi abbiamo utilizzato la spettroscopia all'infrarosso per la prima volta su questo minerale, fornendo ulteriori dettagli su tutto il sistema dei legami forniti dall'idrogeno all'interno della struttura.
Ecco, poi voi di fatto cosa fate? Trasferite questo tipo di informazioni della proprietà di questo minerale che appunto magari prima era meno conosciuto e lo trasferite a chi poi si occupa ovviamente dell'applicazione biomedicale per poter ottimizzare, rendere più efficace, ma appunto magari evitando i rigetti, le protesi ossee che vengono applicate al nostro corpo umano?
Certamente, noi trasferiamo questa informazione a chi poi produce questi materiali che funzionano come cementi, come riempitivi all'interno delle protesi in titanio o come anche strati che ricoprono l'intera protesi e favorendo l'innesso della protesi stessa nel corpo umano. Quindi questo è il nostro scopo, per meglio ottimizzare poi il materiale sintetico.
Le protesi di cui sta parlando sono quelle che facilmente ci immaginiamo, quindi ad esempio quelle alle anche?
Quelle alle anche, per esempio, ma penso anche alle ginocchia, ma anche ai denti stessi, perché i denti, gli impianti vengono fatti in titanio, ma devono essere innestati poi con dei cementi, con dei riempitivi fatti in questi materiali che solitamente sono di fosfato di calcio.
Ecco, la whitlockite noi la troviamo, diceva, ovviamente in origine naturale, nelle rocce, in alcune meteoriti, ma anche nel corpo umano ce l'abbiamo?
In realtà ce l'abbiamo anche nel corpo umano, perché sotto forma di calcoli dentari, quindi sì, esattamente.
Ci spieghi.
Li troviamo quindi nella saliva della cavità orale, quindi sono piccole pietruzze che sono vicine ai denti. Certamente in alcuni casi, poi magari c'è chi ce n'ha di più, chi ce n'ha di meno, però sono naturalmente presenti.
Diciamo, sono naturalmente prodotte, possiamo dirlo così, dal calcio dei nostri denti.
Sì, diciamo che nell'accezione più facile sono dei materiali di residuo dei nostri denti, quindi ce li ritroviamo nella bocca, ecco.
Giusto in conclusione, volevo chiederle, Capitelli, e adesso che cosa farete? Cioè, dove vi porta lo step successivo della ricerca su questo minerale? Cioè, ci può raccontare ancora altre cose, svelare
certo,
altri segreti?
Lo step successivo è trasferire quanto abbiamo scoperto all'interno del nostro minerale e trasferirlo nei prodotti di sintesi. Quindi, diciamo, con i miei colleghi stiamo attrezzando delle sintesi per fare dei fosfati di calcio più performanti possibili.
Ah, ok, quindi diciamo che l'attività di un cristallografo avviene anche su dei minerali sintetici, non solo quelli naturali, quindi il lavoro continua proprio su quella controparte lì.
Beh, sì, i minerali sintetici sono dei materiali sintetici che hanno si basano appunto su minerali presenti in natura, ce ne sono tanti, anche il quarzo stesso che troviamo negli orologi si ispira al quarzo che è presente nelle rocce,
certo.
O anche l'apatite di cui parlavo prima è presente nelle rocce vulcaniche del Lazio, della Campania e in mezza Italia, quindi la natura ci offre importanti stimoli.
Certo, e poi è molto bello raccontare così come la ricerca sia sempre multidisciplinare, per cui appunto l'abbiamo raccontato diverse volte, anche in questo caso la cristallografia che si completa con l'applicazione biomedica. Davvero un buonissimo lavoro allora dunque per la vostra ricerca, Capitelli.
Io vi ringrazio, un grande saluto e grazie dell'opportunità che mi avete concesso.
Bella la ricchezza della ricerca scientifica, ci piace sempre tantissimo raccontarla, anche questa puntata di Darwin volge al termine, ma noi torniamo prestissimo, dico noi perché ci sarà anche Federico con me. Io vi ringrazio per essere arrivati fin qui e vi ricordo che sul sito di Radio 24 ci sono tutte le puntate in archivio, www.radio24.it, e ci potete ascoltare anche sulla vostra piattaforma preferita, qualunque se sia. Ciao, ciao a tutti e ciao a tutte!